Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, Caffè 2.0 oggi parte da una segnalazione bellissima lasciata sul gruppone Facebook. Il primo ministro francese ha invitato tutti, intendo la pubblica amministrazione, ma anche i cittadini, a usare un sistema di messaggeria istantanea. Questo sistema ovviamente non è americano, è tutto, vorrei dire, sviluppato in ambito francese, si chiama Olvid.io, ma diciamo io en français c'est mieux. Vabbè, qual è il problema centrale? È che viene presentato sul sito in un modo straordinariamente commerciale, quindi è sicuro, è perfetto, è crittografato, è peer-to-peer, tutte le cose che uno vuole sentirsi dire. Chiaramente, senza essere uno di quelli che ha il tempo di andarsi a guardare tutto il codice, io voglio vedere una spiegazione del vero funzionamento che c'è dietro ogni dichiarazione. Ed è la stessa cosa che si chiede a molti su Reddit e anche su altre risorse online. A questo punto sono andato sul sito di Olvid.io a cercare le FAQ, e nelle FAQ devo dire che c'è tutta quella trasparenza che non c'è nella parte marketare presentata nella home page del sito. Sostanzialmente alcuni dicono che si presenta all'uso come se fosse Signal. Io dico che probabilmente è più vicino a Session, ma forse no, vediamo. L'aspetto centrale di questo servizio è che viene detto che è crittografato end-to-end e non c'è bisogno di conoscere il numero di telefono di nessuno, né il nome né nessuna indicazione, è totalmente anonimo. Ora, chiunque conosce un meccanismo di rete sa che in una rete per avvenire una comunicazione io devo sapere a chi parlare, quindi a qualcuno devo chiedere dove sta il destinatario della mia comunicazione. Nella posta elettronica questo meccanismo è diffuso, un po' come fosse Tor, tutto sommato, per cui io spedisco il mio messaggio e il mio messaggio arriva al destinatario tramite gli intermediari. Non è nemmeno detto, perché con i DNS adesso alla fine si punta direttamente alla macchina del destinatario, però i pacchetti passano attraverso la rete, ok? Quindi la posta elettronica, finché non è crittografata, è tutta visibile, ma ognuna per un pezzetto, di solito poi sono tutti insieme, ricomponibili anche insieme, e quindi si possono andare a leggere. In questo caso la dichiarazione del fatto che non ho bisogno di sapere il numero di telefono o nessun identificativo non esclude espressamente, ma questo solo nelle FAQ, che esista un server che smista le comunicazioni. Quindi quel server deve sapere a chi comunicare. Che si possa poi risalire a qualcuno è tutto un discorso ulteriore di sicurezza, però sostanzialmente l'indirizzo IP lo conoscono. Nel momento in cui ti colleghi a questo servizio, il tuo indirizzo IP lo sanno, perché a quell'indirizzo IP ti mandano il pacchetto, non c'è via di mezzo. Difatti loro stessi dicono: se volete essere più sicuri, prendetevi una VPN o mettetevi in una rete Tor. Insomma, questi sono dei principi che valgono per chiunque voglia nascondere completamente le relazioni che ha a chiunque sul web, considerando che il destinatario poi quella comunicazione la deve ricevere. Se poi quel destinatario la ricondivide, c'è poco da fare. Questo per quanto riguarda la definizione di server e come usano i server loro. La seconda domanda che pongono in tanti è se sia open source. Allora, è open source il client iOS e Android. I protocolli crittografici sono completamente pubblici e credo che siano su GitHub. Comunque, questo è tutto completamente aperto. Espressamente si dice che l'intera tecnologia, e quindi soprattutto il lato server, vorrei dire io, non è aperta al pubblico. Tuttavia hanno aperto dei meccanismi di studio con singoli ai quali hanno dato l'intero codice, e qui ci dobbiamo anche qui fermare alla loro dichiarazione, cioè hanno dato tutto il codice necessario per fare tutti i controlli necessari e andare a trovare i bug che loro si aspettano che vengano trovati. Quindi si dice, finché siamo in questa fase di ricerca di bug, non andiamo a comunicare il codice sorgente completo all'esterno. Però c'è sempre questa distinzione tra il sorgente dei client e i sorgenti del server, che quello qualcosa di più sa. Poi chiaramente ti dicono, noi riceviamo un dato e lo rispediamo subito, non teniamo traccia di nulla, e anche qui bisognerebbe vedere poi se è a norma di legge, ma sostanzialmente quello che a me interessa è che è uno di quei meccanismi che tutto sommato permette di essere estranei a WhatsApp e a Telegram. Telegram secondo me è quello che assolutamente è il meno sicuro di tutti, perché non crittografa praticamente mai nulla nell'uso che ne faccio io quotidiano, non c'è nulla di crittografato. Poi chiaramente perché bisogna aprirla espressamente la chat privata, segretata. E invece altri meccanismi come Delta Chat, come Olvid, Session o Signal, qualsiasi comunicazione è crittata. Poi c'è il problema chiaramente di pensare e mandare una comunicazione crittografata a migliaia di persone, ognuno con un meccanismo con una chiave crittografica diversa. Quindi potete immaginare come diventa complesso poi gestire delle grandi liste. Quindi per me ritorna sempre il migliore Telegram per distribuire a tanti i contenuti. Per le comunicazioni interindividuali, secondo me Delta Chat è veramente uno dei meccanismi più friendly, che non richiedono server dedicati. Questo è il punto centrale. Olvid dice, guardate, nel momento in cui usate strumenti basati sull'email, si saprà sempre chi è il destinatario della vostra comunicazione. Beh, certo, ovvio. Ma anche loro lo sanno, Olvid, che poi dichiarino di non avere memoria di nulla, è un qualcosa del quale io mi devo fidare. Mentre con Delta Chat è il mio fornitore di posta elettronica che sa già tutte le mie comunicazioni, è già soggetto alle normative che conosco, ma lo posso cambiare facilmente. Olvid invece no. Questo è uno dei grandissimi vantaggi di avere un sistema basato su una tecnologia così diffusa come la posta elettronica. Quindi in questo senso Delta Chat non ha assolutamente alcun paragone, perché non mi devo fidare di nessun server, ok? So quello che viene condiviso ed è il destinatario di posta elettronica. Tutto il resto è completamente criptato. Anche i programmi, i file allegati, se sono allegati correttamente, cioè non solo puntati con una URL, vengono criptati anch'essi. E quindi abbiamo la nozione di open source, che qualcuno in modo un po' romantico dice apposta essere una nuova visione dell'open source, cioè lo dico ma lo faccio solo con chi ci credo. E non è neanche del tutto sbagliata, mi piace anche sotto questo profilo. Però ecco, da qui poi a dire che siamo i migliori al mondo, ce ne passa. Quello che secondo me di tutti i sistemi messaggistica è l'aspetto più importante è il server. Quindi per me i veri sistemi messaggistica che sono affidabili sono quelli basati su una interoperabilità dei server senza perderci tempo. Quindi XMPP, Matrix, vorrei dire, ma Matrix da configurare è troppo complesso. XMPP è ideale perché è semplicissimo. Per inciso c'è un italiano che è diventato adesso presidente del consorzio, credo che regola lo standard XMPP, col quale parlavo tempo fa e mi lodava moltissimo Matrix, e io gli dicevo, no, guarda, rispetto a XMPP non c'è paragone, io XMPP me lo installo, un serverino me lo installo al volo, con Matrix no, ok? Non è la stessa cosa assolutamente. Quindi in una nozione open source ci essere anche veramente la facilità di installare un servizio completo altrove e averlo compatibile. XMPP lo è compatibile come lo è la posta elettronica. Quindi tutto quello che è basato su XMPP e Delta Chat sono secondo me i sistemi di messaggeria elettronica oggi da tenere in considerazione. L'unico che è fuori dal coro, ma è un'idea interessante, è Briar. Briar perché sostanzialmente funziona solamente se ci si conosce di persona e a quel punto permette anche lo scambio di messaggi offline, ma è tutta una tecnologia diversa che non consente poi una comunicazione rapida e normale, diciamo, ecco, diventa proprio uno strumento di comunicazione uno a uno, punto e basta. Invece Delta Chat permette le liste, i canali, i gruppi, e Olvid non lo so, XMPP pure, certo, tutte in dimensioni più piccole, ma soprattutto con server intercambiabili. Ricordiamocelo, perché la scelta del fornitore deve dipendere sempre di più da un fornitore sostituibile. E questo riguarda anche il mondo dei podcast, ma ci stiamo organizzando per parlarne ad aprile, ci sarà un bel annuncio. Caffè 2.0, un caro saluto a tutti, alla prossima. Ricordatevi caffè20.it/membri, 30 giorni gratis, poi da 3 euro a pagamento. Avrete un feed RSS personalizzato che potrete andare voi a caricare manualmente su altri player per andarvelo a sentire. Alla prossima.